E così siamo arrivati al nostro terzo appuntamento di questa settimana, carissimi amici ascoltatori, e voglio ringraziarvi per essere anche oggi all'ascolto. Nello studio dell'Apocalisse abbiamo visto fino ad ora i primi 6 versetti. Ieri abbiamo visto le 7 caratteristiche di Gesù espresse nei versetti 5 e 6, che ora vi rileggo. E da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra, a lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti del Dio e Padre suo, a lui sia la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Dopo questa ampia rassegna delle 7 qualità espresse nei versetti 5 e 6, passiamo al seguente, cioè al 7° di Apocalisse, capitolo 1. Ecco, egli viene con le nuvole, e ogni occhio lo vedrà, lo vedranno anche quelli che lo trafissero, e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Sì, amen. Questo versetto ci dice chiaramente che la sua venuta sarà fisica, corporea, con una chiamata pubblica, mentre invece ci è detto che quando Cristo verrà per rapire la sua Chiesa non apparirà a tutti perché si incontrerà con lei, con la Chiesa, sulle nuvole. Non penso che sarà un rapimento segreto come alcuni vogliono far credere, perché sarà indubbiamente difficile dare una spiegazione plausibile alla sparizione di innumerevoli persone. Forse diranno che sono stati rapiti da qualche astronave di extraterrestri, ma tuttavia in quella circostanza Gesù non si farà vedere sulla terra, perché i credenti saranno portati a incontrare il Signore nell'aria. E quindi questo versetto non ci parla del rapimento della Chiesa, ma del ritorno del Signore come re della terra. Il versetto 8 di Apocalisse 1 conferma con autorità che chi sta dicendo queste cose le manterrà. Esso dice: «Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore, Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente». Questa espressione ha un significato importante nella cultura greca, perché queste due lettere sono la prima e l'ultima dell'alfabeto. Con l'alfabeto si compongono tutte le parole e Cristo è definito la parola di Dio, che ne è la completa rivelazione. Egli è il solo alfabeto per raggiungere Dio. L'unico linguaggio che Dio parli e capisca è quello in cui Gesù è l'Alfa e l'Omega e tutte le lettere comprese fra loro. È come dire la A e la Z. Se stai per avvicinarti a Dio, lo potrai fare solo attraverso suo figlio Gesù Cristo. Ma c'è ancora un particolare molto interessante nel testo greco quando dice «Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore, Dio». La lettera Omega non è scritta per esteso come invece l'Alfa. E sai perché? Perché Cristo è l'inizio. E l'inizio è stato compiuto, ma la fine deve ancora compiersi. L'Omega non è ancora scritta completamente. Un giorno egli completerà perfettamente il programma di Dio. Inoltre, il principio e la fine hanno a che fare con l'eternità del Figlio e con la sua immutabilità. In Ebrei 13, al versetto 8, leggiamo: «Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli non cambia, perché è immutabile». Sì, amici, i versetti che abbiamo appena considerato e che vanno dal 4 all'8 sono veramente un saluto meraviglioso sia da Giovanni che dal Signore Gesù Cristo. Ve li rileggo per esteso. Giovanni alle 7 chiese che sono in Asia. Grazia a voi e pace da colui che è, che era e che viene, dai 7 spiriti che sono davanti al suo trono. E da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra. A lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti del Dio e Padre suo, a lui sia la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedranno anche quelli che lo trafissero e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Sì, amen. Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Ricordiamoci quanto ci ha detto, cioè che ci ama e che ci amerà sempre. Lo dobbiamo sempre tener presente, in modo che non si possa temere nulla, anche di fronte a ciò che troveremo andando avanti nella lettura di questo libro. Da questo momento in poi le cose cambiano, e nel versetto 9 di Apocalisse, capitolo 1, troviamo che Cristo in un corpo glorioso giudicò la sua Chiesa. Leggiamo quindi quanto dice: «Io, Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza e in Gesù, ero nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù». Il termine «Io, Giovanni», è un'espressione usata 3 volte nel libro dell'Apocalisse e le altre 2 volte si trovano alla fine. Mentre le parole «vostro fratello» e «vostro compagno nella tribolazione» non si riferisce alla grande tribolazione che dovrà venire, ma alla persecuzione che era già in atto in quel tempo e di cui Giovanni ne subiva già le pene. Domiziano, imperatore romano nel 96 d.C., l'aveva confinato nell'isola di Patmos. Questa è un'isola arida di origine vulcanica lungo la costa dell'Asia Minore, di circa 10 miglia di lunghezza e 6 di larghezza. Giovanni in quel tempo era stato molto attivo nella chiesa di Efeso ed aveva lavorato anche in tutte le altre chiese, insegnando la parola di Dio. E sapete, amici, si finisce facilmente nei problemi quando si insegna la parola di Dio con la massima franchezza. Così Giovanni conobbe la persecuzione come anche la chiesa primitiva. E sai, se questo ora accadesse a te e a me, non sarebbe certo una novità. Vorrei ripetere ancora che Giovanni non si sta riferendo alla grande tribolazione che ci sarà in futuro, ma alla persecuzione che stava già colpendo i credenti. L'espressione «nel regno» si riferisce alla condizione che si acquisisce tramite la nuova nascita, cioè quando si accetta Gesù come personale salvatore, in quanto se si pone in Cristo la fede, entriamo di diritto nel regno di Dio. Tutto questo non ha nulla a che fare col regno del millennio che verrà stabilito al ritorno di Cristo sulla terra. Il nome Gesù viene usato da Giovanni sia nell'Evangelo che in Apocalisse per portargli gloria. Spero che anche per noi possa essere così. Prima di proseguire, lasciatemi ricordare che Giovanni in questo versetto ci sta dando una maestosa visione della sperduta isola di Patmos. È la visione del Cristo dopo la sua incarnazione, nel suo corpo glorioso, come giudice della sua Chiesa. In altre parole, potremo vedere il gran sommo sacerdote nella perfetta santità. Ora leggiamo i versetti 10 e 11 di Apocalisse, capitolo 1. «Fui rapito dallo Spirito nel giorno del Signore, e udii dietro a me una voce potente come il suono di una tromba che diceva: quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle 7 chiese, a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatiri, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea». Lo Spirito Santo qui sta attuando perfettamente il suo ministero, ed ecco perché mi sento di pregare che lo Spirito Santo di Dio possa prendere le cose di Cristo e rivelarcele. Ciò è esattamente quello che il Signore Gesù Cristo disse a riguardo di ciò che lo Spirito Santo avrebbe fatto alla sua venuta. Le parole esatte di Gesù sono scritte in Giovanni al capitolo 16, nei versetti 13 e 14. «Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annuncerà». Stiamo per avere la visione del Cristo glorificato. Oggi lo dobbiamo considerare nella sua funzione di grande sommo sacerdote. Riconosco ampiamente la mia totale incompetenza nel cercare di dare una spiegazione a questi grandi e importanti versetti. Solo lo Spirito di Dio può farlo realmente con ciascuno di noi. Tuttavia il versetto di Ebrei, capitolo 3, versetto 1, ci dice: «Perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate Gesù l'Apostolo e il sommo sacerdote della fede che professiamo». «Fui rapito dallo Spirito», ci dice Giovanni. Lo Spirito Santo si muoveva su Giovanni e gli dava questa stupenda visione. Tutto ciò potremmo paragonarlo a un'esperienza molto superiore, anche se simile a una proiezione in un cinerama, nel quale si sentivano suoni, si vedevano luci, in un modo particolare, e tutto ciò era un richiamo sia per la vista che per l'udito. L'espressione «nel giorno del Signore» ha un significato controverso. Alcuni eminenti studiosi lo interpretano facendo riferimento al giorno del ritorno del Signore sulla terra, anche se, rispetto al loro punto di vista, non posso accettare questa interpretazione, perché, sebbene il grande tema dell'Apocalisse abbia a che fare col giorno del Signore, che comprende il periodo della grande tribolazione e del regno del millennio, in questo caso ritengo che Giovanni faccia riferimento alla domenica, detta nel Nuovo Testamento per l'appunto il giorno del Signore. Continuiamo con la lettura di Apocalisse 1 per capire cosa vide Giovanni. Andiamo al versetto 12 e 13. «Io mi voltai per vedere chi mi stava parlando. come mi fui voltato, vidi 7 candelabri d'oro, e in mezzo ai 7 candelabri uno simile a un figlio d'uomo, vestito con una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto. Giovanni sentì una voce simile a una tromba di guerra che gli parlò. Quando il Signore Gesù scenderà dal cielo per togliere la sua Chiesa dalla terra, verrà con un grido. La prima lettera ai Tessalonicesi, al capitolo 4, versetto 16, ci dice: «Perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e prima risusciteranno i morti in Cristo». La sua voce sarà come una voce d'arcangelo, e la sua voce sarà simile a una tromba, perché qui la sua voce viene raffigurata proprio così. Ma si tratterà della voce personale di Cristo. Egli non avrà bisogno di nessun arcangelo che lo aiuti per resuscitare i suoi dalla morte. Che emozione assistere alla raffigurazione della persona del Signore Gesù Cristo. È la visione di uno simile al figlio dell'uomo, vestito con una veste lunga fino ai piedi, cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto. I 7 candelieri d'oro ci riportano al tabernacolo. Là vi era un candeliere con 7 bracci. Qui ci sono 7 candelieri separati. Dato che questi candelieri rappresentano 7 chiese diverse, come ci verrà descritto nel versetto 20, la differenza è chiara. La funzione di tutti è la stessa. Il Signore Gesù disse: «Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Giovanni 8, versetto 12. Noi vediamo qui il Signore Gesù Cristo raffigurato come il nostro gran sommo sacerdote. I suoi vestiti sono quelli del sommo sacerdote. La tunica rappresenta la completa giustizia di Cristo, perché lui non c'è peccato ed egli non ha conosciuto il peccato. Per quanto riguarda la cintura, essa era usata dai sacerdoti intorno al petto, mentre comunemente era usata intorno ai fianchi. Qui l'enfasi non è posta sull'uso, ma sulla forza che implica il suo giudizio nella verità. In questo passo ci viene chiesto di considerare il nostro sommo sacerdote come se stesse nel mezzo delle chiese. Infatti sta giudicando le chiese, sta controllando i credenti affinché la luce possa continuare a splendere. Amico, amica, è importante vedere quanto sia presente, importante il ministero di Cristo. Le scritture non ci lasciano dubbi riguardo a ciò che Cristo sta facendo oggi, e ci vengono descritti 3 precisi ministeri. Il primo ministero di Cristo è la sua intercessione. Egli è il nostro grande sommo sacerdote. Oggi sta in cielo presso l'altare d'oro, dove vive per sempre e intercede per noi, come è scritto in Ebrei 7 al versetto 25. Perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Noi tutti amiamo questa parte del suo ministero ed è una cosa meravigliosa. Secondo, il suo intervento. Egli esce dal luogo santo e va verso la conca di rame. Lì lava i piedi di coloro che gli appartengono, lava coloro che hanno confessato i loro peccati, quelli dei cristiani che hanno peccato e devono essere confessati per poter avere comunione con lui. In una sua lettera, l'apostolo Giovanni scrisse che se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonare i nostri peccati e lavarci da tutte le iniquità. Sì, amici, Gesù è cinto di un asciugamano e porta una bacinella. Interviene a nostro vantaggio per purificarci. Nella stessa lettera Giovanni aggiunge: «Figlioli, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Ci ha provveduto ogni cosa affinché non pecchiamo. Non so voi, ma io non ho ancora raggiunto questa condizione e francamente non ho ancora incontrato qualcuno che l'abbia raggiunta. Ma Giovanni ci dice: e se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre. Conoscete questo avvocato che non ha mai perso una causa? Gradireste averlo un giorno come vostro difensore davanti a Dio? Un avvocato che sia a vostra disposizione per difendervi dalle accuse di Satana, che è l'accusatore dei fratelli. Egli è il Signore Gesù Cristo ed è a disposizione di chiunque desidera affidarsi a Lui». C'è ancora un ministero di Cristo che non è molto popolare, ed è quello menzionato nel primo capitolo dell'Apocalisse, e penso che questo sia uno dei motivi per cui questa parte è così poco conosciuta. Ed è il ministero della sorveglianza. Ciò che Cristo sta facendo oggigiorno è chiaramente evidenziato nelle Scritture. Egli è salito al cielo, si è seduto alla destra di Dio, ma non per girarsi i pollici. Quando ci viene detto che si è seduto, significa che egli ha terminato il lavoro di redenzione dell'umanità. È morto sulla terra per salvarci e vive in cielo per conservare la nostra salvezza. Personalmente ritengo che sia più occupato adesso per mantenere la nostra salvezza di quanto non lo fosse quando era sulla terra. Questi sono i tre ministeri di Cristo: l'intercessione, l'intervento e la sorveglianza. Ora ci occuperemo della sorveglianza di Cristo. Dove si trova adesso? Lo vediamo camminare in mezzo ai candelabri. Nel libro dell'Esodo troviamo il candelabro d'oro, esso era l'oggetto più bello dell'arredo del tabernacolo. Era fatto di oro massiccio, c'erano tre bracci a ogni lato dello stelo principale. L'estremità di ogni stelo era decorata come un bocciolo aperto di mandorlo, dove vi erano sistemate le luci. Le lampade rappresentano lo Spirito Santo, mentre il candelabro stesso rappresenta Gesù Cristo, la sua gloria, la sua deità. Cristo ha mandato lo Spirito Santo nel mondo, il candelabro d'oro sostiene le lampade, e le lampade, in cambio, rivelano la bellezza e la gloria del candelabro. Questa è l'immagine che troviamo in Apocalisse. Io penso che tuttora lo Spirito Santo oggi abbia il compito di renderti reale il Signore Gesù Cristo in tutta la sua gloria, in tutta la sua potenza, bellezza, affinché tu possa vederti alla luce della sua presenza e lasciarti controllare da Lui. Questo insegnamento non è molto popolare ai nostri giorni, perché non amiamo essere controllati, ma in Apocalisse vediamo Gesù camminare nel mezzo delle chiese mentre adempie il suo ministero di controllo. Nel tabernacolo solo al sommo sacerdote competeva la sorveglianza del candelabro, mentre gli altri sacerdoti avevano altri compiti da adempiere. Il nostro sacerdote era l'unico che accendeva le lampade, le forniva di olio, ripuliva i lucignoli, e se qualche lampada iniziava a fare fumo e non dava più una buona luce, egli era colui che poteva spegnerla. Il Signore Gesù oggi cammina fra le lampade. Egli è in mezzo alla sua chiesa, formata da singoli credenti. Oggi egli sta facendo parecchie cose. Pulisce lucignoli. Un esempio di questo ci viene spiegato nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 15, dove dice che egli pote i rami dei credenti affinché diano più frutto. Una delle ragioni per cui egli ci lascia attraversare alcune prove sulla terra è che egli può ricavare migliori frutti dai nostri rami, o che egli può far risplendere e rendere la nostra luce più brillante. Egli è colui che fornisce l'olio, che rappresenta lo Spirito Santo. Spesso si parla dello Spirito Santo tanto per dire qualcosa. Lo Spirito Santo qui, lo Spirito Santo là. Amici, Gesù Cristo è il capo della Chiesa. Egli è colui che ha mandato lo Spirito Santo nel mondo. Egli disse che quando lo Spirito Santo sarebbe venuto sulla terra, avrebbe fatto determinate cose, e la più importante è glorificare Lui. Non so voi quale cosa vorreste che facesse, ma lo Spirito Santo sta facendo nel mondo quello per cui il Signore Gesù lo ha inviato. Cristo è il capo della Chiesa, il Signore vuole la luce, ed Egli è colui che dona in gran quantità lo Spirito Santo per ottenere questa luce. Se viene accesa un po' di luce attraverso il mio lavoro, per la radio, essa viene dallo Spirito Santo, che ne è la sorgente. La luce non ha origine in me, e ciò l'ho imparato da tanti anni. Cristo fa anche altro, e talvolta mi riduce in frantumi, talvolta usa lo smoccolatoio per spegnere le lampade. Se una lampada non dà una buona luce e inizia a fare fumo, il Signore Gesù la spegne. Questo è ciò che vuole dire Giovanni nella sua prima epistola, al capitolo 5, versetto 16, quando scrive dicendo che vi è un peccato che conduce a morte. Sappi che tu ed io possiamo essere anche messi da parte, perché Egli sta camminando fra i candelabri e vuole che producano luce. Bene, io mi fermo proprio qui con queste considerazioni riguardo all'Apocalisse. Intanto vi rinnovo l'invito a risentirci domani, alla stessa ora. Ciao.